Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 27 novembre, i titoli di oggi, il Papa al Festival della Dottrina Sociale per noi cristiani, il futuro è speranza, coronavirus raggiunto nel mondo il record di 1,5 milioni di casi in una settimana, aumento dei contagi anche in Africa, Sud Sudan apre una nuova università cattolica, solo educando i giovani si può combattere la guerra, ferma ai nostri microfoni il Vescovo Kussala. Buongiorno da Michele Raviar. Ricordare che siamo parte di una storia, recuperare l'originaria ispirazione al bene, riappacificandoci col passato che, dissodato da nostalgia o rammarico, diviene terreno fertile per costruire il futuro, sono queste le direzioni che guidano la 10ª edizione del Festival della Dottrina Sociale, apertosi ieri con il videomessaggio di Papa Francesco e incentrato sul tema Memoria del futuro, il servizio di Amedeo Monaco.
Al festival partecipano rappresentanti del mondo degli imprenditori, dei professionisti, dell'ambito istituzionale, della cooperazione, dell'economia e della cultura. Nel videomessaggio per l'apertura dei lavori, Papa Francesco esorta a frequentare il futuro, ad avere sguardo e cuore orientati escatologicamente.
Per noi cristiani il futuro ha un nome e questo nome è speranza. La speranza è la virtù di un cuore che non si chiude nel buio, non si ferma al passato, non vivacchia nel presente, ma sa vedere il domani.
Nel videomessaggio il Papa indica poi il senso del festival di quest'anno.
Vivere la memoria del futuro significa impegnarsi a far sì che la Chiesa, il grande popolo di Dio, possa costruire in terra l'inizio e il germe del regno di Dio.
Vivere da credenti immersi nella società, conclude il Papa, manifestando la vita di Dio che abbiamo ricevuto in dono nel battesimo, perché si possa fare memoria ora di quella vita futura.
Il problema dell'aborto non è una questione principalmente di religione, bensì di etica umana. Così il Papa in una lettera indirizzata alla deputata argentina Victoria Corleri, nei giorni in cui il Congresso discute un controverso provvedimento per la legalizzazione dell'aborto. Il testo risponde all'appello lanciato al pontefice dalle Mujeres de las Villas, le donne che in Argentina si battono per la tutela dei nascituri nei quartieri popolari. Francesco esprime stima e incoraggiamento per il loro coraggio. Domani giornata di manifestazioni di protesta in tutto il paese. E rimaniamo in Argentina, dove è stato sepolto nel cimitero Jardín de Bella Vista di Buenos Aires Diego Armando Maradona, leggenda del calcio, scomparso 2 giorni fa. La cerimonia si è svolta in forma privata, ma ci sono stati momenti di tensione tra la polizia e la folla giunta per rendere omaggio al campione. Appena saputo della sua morte, Papa Francesco, lo ricordiamo, aveva ripensato con affetto alle occasioni di incontro di questi anni, ricordandolo nella preghiera. Ogni mese più di 300 cristiani in 50 paesi del mondo vengono imprigionati ingiustamente a causa della loro fede. È il drammatico dato che emerge dal rapporto Libera i tuoi prigionieri, un rapporto sui cristiani ingiustamente detenuti per la loro fede, redatto dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Il servizio è di Andrea De Angelis.
Lo studio riporta casi specifici di cristiani detenuti soprattutto in 4 paesi, Nigeria, Eritrea, Pakistan e Cina, analizzando la prigionia per motivi di coscienza, la detenzione arbitraria, i processi ingiusti, le condizioni carcerarie inadeguate, i casi di tortura e di pressione per indurre le persone ad abbandonare la fede. Uno studio che si apre con 2 figure simbolo della persecuzione a causa della fede. La prima è Asia Bibi, la donna cristiana pakistana falsamente accusata di blasfemia e imprigionata per 9 anni. La seconda figura ricordata è invece quella di padre Paolo Dall'Olio, rapito in Siria il 29 luglio 2013. Il rapporto sottolinea poi come sia stato dimostrato che i cristiani costituiscono la comunità religiosa più presa di mira. In generale, l'odio religioso è un fattore sottovalutato. Infine, si evidenzia l'impatto devastante e senza precedenti che il Covid-19 ha avuto sulla ingiusta detenzione, anche a causa della chiusura dei tribunali e dei luoghi di culto. I governi autoritari hanno così potuto aumentare la sorveglianza e la repressione verso coloro che sono stati trovati a partecipare a presunte attività illegali.
Gli aggiornamenti sul coronavirus: le Americhe hanno registrato oltre 1,5 milioni di casi di coronavirus negli ultimi 7 giorni, tra i paesi più colpiti gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico nel mondo. Osservato speciale anche il continente africano. Antonella Palermo.
Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'appello alla massima vigilanza in Africa, dove nell'ultimo mese i contagi sono aumentati del 20% in 19 paesi. L'OMS raccomanda agli stati africani di prepararsi alla vaccinazione di massa e invita alla solidarietà internazionale, visto che il costo qui è valutato per le sole categorie prioritarie in quasi 5 miliardi di euro. Dall'autorità nazionale palestinese la speranza che si traducano in azione gli aiuti finanziari per i paesi sottosviluppati promessi nel summit del G20. Donald Trump parla parlando in video nel giorno del ringraziamento, ha detto che la consegna del vaccino potrebbe cominciare la prossima settimana. In Germania i contagi hanno superato quota 1 milione. Intanto circa 30.000 australiani bloccati all'estero dalla pandemia potranno tornare a casa entro Capodanno, partendo da Francia e Germania con voli Qantas organizzati dal governo di Canberra.
E negli Stati Uniti il presidente in carica Donald Trump ha annunciato che se il collegio dei grandi elettori del 14 dicembre certificherà la vittoria di Joe Biden, lascerà la Casa Bianca. Andiamo ora in Etiopia, dove il governo ha annunciato l'offensiva finale nel conflitto in atto nella regione del Tigray, scoppiato il 4 novembre. Intanto l'UNICEF parla di emergenza umanitaria per i bambini. Fausta Speranza ne ha parlato con l'africanista Anna Bono.
Il conflitto viene presentato dai tigrini come una rivendicazione di autodeterminazione, di autonomia. In realtà Tigrai e i tigrini, che sono una minoranza etnica, circa il 6% della popolazione, per quasi 30 anni hanno dominato la scena politica e quindi anche economica. Questo scontro che entrambe le parti annunciano all'ultimo sangue non è tanto per l'assetto federale o invece centrale dell'amministrazione, del governo del paese, quanto invece uno scontro per il controllo dell'apparato statale.
Che dire della situazione umanitaria? In particolare l'UNICEF ha lanciato un appello per la regione del Tigray per i bambini, 2 milioni e 300 mila bambini a rischio.
Le organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali hanno interrotto l'attività e non sono in grado di portare avanti le loro attività.
Il Parlamento dell'Azerbaigian ha chiesto che la Francia venga esclusa dalla mediazione per giungere a una soluzione permanente del conflitto nell'Agorno-Karabakh. Ieri il Senato francese aveva adottato una risoluzione a sostegno dell'indipendenza della regione e dopo il cessate il fuoco è emersa anche la necessità di tutelare il patrimonio artistico e culturale dell'area. Il Consiglio Mondiale delle Chiese chiede all'UNESCO di preservare i 4.000 monumenti storici, religiosi e culturali di quella zona. Andrea De Angelis ne ha parlato con l'architetto Gaianek Asnati, membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena.
È sempre stata una zona di grandi conflitti. Nonostante questo, sono stati costruiti tantissimi monumenti, monasteri e chiese. Ci sono migliaia di hachkar, sono delle croci scolpite sulla pietra e finemente decorate, che è un simbolo di vita e non di morte. Stiamo vedendo tantissimi esperti di tutto il mondo che si stanno muovendo per rendere noto il rischio fortissimo che c'è di perdita di questo patrimonio.
Concretamente, c'è chi può decidere la sorte di questo patrimonio oppure è in mano al governo del territorio?
Nel momento in cui ufficialmente quei territori sono riconosciuti come territori dell'Azerbaigian, la legge internazionale non ha alcun valore perché questo argomento viene trattato come un argomento interno. Potrà aiutare moltissimo a creare dei gruppi di esperti indipendenti che si possono recare sul territorio cercando un accordo almeno culturale.
Una nuova università cattolica apre in Sud Sudan, paese scosso tra continue tensioni e conflitti, è la sede della diocesi di Tombura Yambio, con 4 nuove facoltà. Ascoltiamo il vescovo Eduardo Hiboro Kussara al microfono di Federico Piana.
È un modo di creare la pace, perché abbiamo 95% non sanno leggere e scrivere. Per questo abbiamo messo come un nostro progetto per fare la pace in Sud Sudan e studiare, è un'educazione.
Quindi anche i politici eventualmente potrebbero venire a studiare lì alla Università Cattolica volendo?
Sì, è una buona notizia che ci sono anche personale di sicurezza, abbiamo alcuni militari, abbiamo persone che lavorano con il governo. Questa università è una luce in tenebre, tutti vengono a studiare e così abbiamo un'esperienza che quando escono dalla nostra università possono anche vivere un po' meglio da prima, perché anche c'è formazione dalla fede.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviar, grazie per l'attenzione, buon ascolto con i nostri programmi, a breve il buongiorno di Radio Vaticana con voi.